Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del profilo di business e visto quali sono i driver principali. Oggi affronteremo l'analisi finanziaria, nello specifico come leggere e guardare un bilancio. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario e si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, andiamo appunto ad analizzare come è strutturato un bilancio.
Sì, per quanto riguarda il secondo step di analisi fondamentale, dopo aver guardato il profilo di business, si guarda al profilo di rischio finanziario. Per analizzare il profilo finanziario, il primo step importante è aprire un bilancio, quindi andare nella sezione Investor Relations di una determinata società. Di solito basta googlare, non so, state cercando Apple, basta cliccare su Google Apple Investor Relations e potrete scaricare gli ultimi bilanci a disposizione della società. Come è strutturato un bilancio? Vi spaventerà sicuramente perché questi bilanci sono tipicamente lunghi 100, 200, 300 pagine, però in realtà seguono tutti uno schema abbastanza comune. Lo schema comune è quello di essere strutturati in 3-4 parti principali. La prima parte è quella di management report, quindi praticamente un commento da parte del manager o del CEO della società che commenta la performance 2019 di Apple, la compara con il settore, la compara con lo storico, quindi con l'anno precedente o con i due anni precedenti, e spiega perché la società ha fatto bene o perché la società ha fatto male. Perché ci serve questo? Perché ci serve capire se la società ha dei problemi, sta soffrendo più del mercato, sta soffrendo meno del mercato o sta andando più forte del mercato. Quindi dopo questa, di solito che il manager fa un commento molto ampio che va dal generale andamento del mercato al dettaglio più specifico delle grandezze finanziarie, quindi ricavi, EBITDA, utile, posizione finanziaria netta, eccetera eccetera. La seconda parte del bilancio è tipicamente quella proprio delle grandezze finanziarie. Le grandezze finanziarie sono racchiuse in tre prospetti: il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. In inglese sono income statement, balance sheet e cash flow statement. Di solito questi prospetti contabili sono realizzati e controllati da delle società che si chiamano società di revisione, che sono le Big Four famose, quindi Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse e KPMG, che esprimono un'opinione indipendente, cioè loro si vanno a controllare tutto il fatturato che la società ha dichiarato, tutti i costi che la società ha dichiarato, ed esprimono un'opinione dicendo sì, la società ha detto la verità e questi prospetti sono veritieri, oppure no, abbiamo delle riserve, oppure addirittura se non sono convinti, addirittura esprimono una non opinione o un'opinione negativa. In questo opinion dei revisori si dice anche in base a quali principi contabili vengono realizzate i prospetti. Tipicamente è meglio guardare, si è più tranquilli diciamo sulla veridicità dei bilanci quando si tratta di principi contabili europei o americani. Poi se si guarda invece a quelli locali, anche gli stessi diciamo principi contabili italiani molto spesso non danno una reale rappresentazione di alcuni asset, no? Perché vabbè, è un discorso un po' più tecnico, però le nuove regole contabili europee chiedono di guardare a certi asset al fair value, quindi al valore di mercato, mentre i nostri principi contabili italiani, come quelli storici di altre nazioni, rappresentano il patrimonio al costo storico. Quindi diciamo non si ha poi una reale rappresentazione della situazione economica della società. Detto questo, si passa poi proprio ai reali, infine dopo appunto le grandezze patrimoniali, c'è una sezione che si chiama Note to Financial Statement, le note al bilancio, le note integrative, dove ci sono delle spiegazioni alle singole voci. Per esempio, i ricavi possono contenere determinati tipi di vendite, per esempio le vendite a un determinato tipo di società o vendite per un tipo diverso di servizi, così come i costi possono essere costi per marketing, costi per altri tipi di servizi, costi per materie prime. Quindi le note ti dettagliano in maniera meno sintetica, un po' più
esaustiva,
corretto, questo tipo di costi, eccetera, eccetera. Però, insomma, detto questo, queste sono un po' le quattro parti del bilancio. La cosa che ci interessa di più quando uno apre il bilancio è andarsi a guardare proprio il financial statement, quello che in inglese si chiama statement of the financial position of a company, quindi praticamente l'indicazione dei numeri di una società. Cosa si guarda? Dividiamo appunto per tre: il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Nel conto economico la grandezza principe da guardare è quella dei ricavi. I ricavi rappresentano appunto la misura del valore delle vendite di una determinata società. Sotto i ricavi tipicamente si trova appunto ci sono i costi e poi c'è la parte di margine operativo netto,
gross o profit.
Sotto la parte di il gross profit è praticamente il fatturato meno i costi variabili. Invece il fatturato meno tutti i costi operativi, quindi variabili e fissi, mm-hmm. porta al margine operativo, l'operating profit. No?
Okay.
L'operating profit è sostanzialmente una misura dei ricavi operativi meno i costi operativi. Se però poi andiamo a cercare la differenza tra ricavi, che sono tendenzialmente grandezze cash, no? Quello che è realmente incassato la società, e costi soltanto cash, bisogna risommare la parte non cash al margine operativo, quindi tipicamente risommare all'EBIT la parte di ammortamenti, quello che in inglese è una depreciation and amortization, per ottenere l'EBITDA. L'EBITDA è forse la grandezza principale di un bilancio, di un conto economico, quindi per ricapitolare si calcola ricavi meno costi operativi a cui si risommano però gli ammortamenti. Ed è praticamente appunto quanto la società riesce a fare di margine sulle sue vendite, dal punto di vista operativo, escludendo entrate non operative, non legate al business ricorrente della società.
Ma c'è una soglia di questa percentuale per valutare una società? Appunto questa?
Sì, ovviamente dipendono sempre da settore a settore. Allora, possiamo fare l'esempio, ci sono settori, tanto più il valore aggiunto e tanto più il margine che puoi fare, o tanto più forte è il tuo posizionamento di mercato, tanto più alto sarà il margine. Per esempio, le società che gestiscono le autostrade, essendo in un posizionamento di mercato molto forte e poco concorrenziale, hanno margini che si attestano tra il 60 e il 70%. Quindi praticamente su 100 di fatturato ne guadagnano 70-80 a livello di proprio margine in cassa, proprio, escludendo i costi che non sono cash. Però poi ci sono ovviamente società industriali che hanno margini che si attestano intorno al 13-15% all'incirca, c'è per esempio il lusso che ha margini tra il 20 e il 30%, perché ovviamente lì il markup che puoi fare al cliente è più alto rispetto ai costi che sostieni. Poi si scende fino a un minimo che sono tipicamente i retailer, cioè tutte quelle società che comprano da una società e rivendono sulla loro piattaforma o nei loro supermercati, per intenderci. Queste società hanno margini estremamente bassi, per esempio Amazon a livello di margine operativo, se non ricordo male, ha qualcosa come 5-6%, quindi sostanzialmente Amazon compra la merce e la rivende sulla sua piattaforma, oppure semplicemente fa da tramite, quindi mette in contatto il venditore con l'acquirente e trattiene una percentuale, però quella percentuale è molto molto bassa. Quindi detto questo, quindi ovviamente bisogna guardare sempre settore per settore, comparare rispetto ad altre società del settore. Guardiamo più sotto, scendendo sotto l'EBIT ci sono i costi finanziari, quindi gli interessi passivi. Quello che si tende generalmente a guardare è il rapporto tra gli interessi e il debito di una società, perché tanto più alti sono gli interessi rispetto all'ammontare di debito che una società ha, tanto più vuol dire che il sistema bancario o il sistema degli obbligazionisti ti sta caricando soldi perché ti percepisce come società rischiosa. Infine, sotto gli interessi ci sono appunto la gestione fiscale, quindi le tasse che devi pagare. Ovviamente dipendono anche quelle da dove stai operando. Se sei in Italia paghi circa il 30-40% di tasse sul reddito ante imposte, se sei in Lussemburgo paghi solo il 7% per dire, e che poi ti portano all'ultima grandezza, al bottom line, che è l'utile di periodo. L'utile di periodo che appunto è, diciamo, la somma, no, di tutte le entrate e le uscite, cash e non cash, di una società, inclusa la gestione straordinaria, tra virgolette. Detto questo, si passa poi alla parte successiva, che è il balance sheet o lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è, vedrete, composto da due sezioni, la parte di totale attivo e la parte di totale passivo. Queste, di solito nella relazione sulla gestione, quindi nel management report, queste grandezze vengono riclassificate in maniera che sia più chiaro guardare certe grandezze. La prima grandezza che si guarda per vedere se l'operatività di una società è funzionante è quella che si chiama working capital. Il working capital è la somma di alcune grandezze come il magazzino, i crediti commerciali, i debiti commerciali e gli altri debiti correnti, altri crediti e debiti correnti. Cosa ti dice questa società, questa grandezza? Ti dice che c'è una parte del tuo fatturato, dei tuoi costi, che effettivamente non sono, sono registrati nello stato, nel conto economico, ma non sono stati ancora incassati o non sono stati ancora spesi. Cioè, tipicamente c'è una parte di fatturato che viene registrato nei crediti, perché deve essere ancora incassato. Tipicamente le società vendono la loro merce a 2 mesi o 2 o 3 mesi, a seconda poi del tipo di società, possono arrivare anche a sei mesi. Però quel fatturato tu l'hai registrato come fatturato, ma non l'hai ancora incassato. Quindi, se vedi che da un anno all'altro, a fronte di un aumento del fatturato del 10%, hai un aumento dei crediti del 20%, vuol dire che in realtà c'è una parte importante di quel fatturato che non hai ancora incassato. Quindi, tra virgolette, non dico fake, perché comunque lo incasserai di lì a poco, però c'è un rischio che magari il tuo cliente diventi insolvente e non ti paghi. Stessa cosa ovviamente per quanto riguarda i costi. Magari c'è una parte di costi che non hai sostenuto e sosterrai e pagherai i tuoi fornitori di lì a qualche mese. Cosa succede? Perché è importante guardare questa cosa? Perché ci sono società che magari hanno a che fare con clienti molto più grandi di loro e quindi sono costrette a fatturare, quindi a vendere la loro merce, ma a pagarli quando si è chiuso l'anno, perché magari i loro clienti, che sono più grandi, vogliono pagarli e quindi mostrare che hanno meno cassa a bilancio l'anno successivo, ok? E quindi questo può avere un impatto sulla liquidità di queste società. E poi infine nella parte dell'attivo, l'altra parte da guardare, questa era la parte degli asset correnti, c'è la parte degli asset dell'attivo fisso, che sono appunto attivo fisso materiale, immateriale e finanziario. L'attivo fisso materiale è rappresentato dai terreni, dagli edifici, dai computer, da tutto l'equipment che rappresenta proprio tangibile della società. C'è la parte poi di intangible, che possono essere i brand, le licenze, l'avviamento, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte di asset finanziari, attivo fisso finanziario, che possono essere le partecipazioni in società, in joint venture e così via. Invece, per quanto riguarda il passivo, abbiamo due grandezze importanti da guardare, macro grandezze, diciamo così, che sono uno l'equity, ovvero il patrimonio netto di una società, quindi quello che gli azionisti hanno messo dentro la società, sia all'inizio, no, per crearla, sia in termini di utili che non sono stati distribuiti tramite dividendi, ma sono stati reinvestiti nella società. Gli utili tipicamente tendono, ogni volta che non vengono distribuiti, accrescono l'ammontare di equity di quella società. Ovviamente invece i dividendi che vengono distribuiti diminuiscono l'equity di quella società, il patrimonio netto di quella società. Invece il lato debiti, quello che si guarda ai debiti finanziari è il net debt o posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta è, diciamo, forse l'indicatore più importante dello stato patrimoniale di una società, ed è praticamente la sommatoria di debiti finanziari a breve, debiti finanziari a lungo termine, meno la cassa che c'è a bilancio. Quindi ti dà praticamente l'esposizione debitoria di quella società al netto della cassa che si ha a bilancio. Ed è importante guardarla soprattutto in relazione alla cassa che tu generi ogni anno, perché se c'è uno squilibrio troppo grande, cioè il debito è troppo grande rispetto all'EBITDA che tu generi, allora la tua società chiaramente non è sostenibile, non ha un modello sostenibile e potrebbe avere dei problemi nel periodo futuro. Quindi è una parte assolutamente importante da guardare. L'ultima parte, diciamo, del bilancio da guardare, delle grandezze finanziarie del bilancio, è il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario, invece, a differenza del conto economico, ti dice...
Cash flow.
Esatto, il cash flow statement. E a differenza del conto economico, che ti guarda sia le entrate che le uscite in un determinato periodo, che siano cash ma anche non cash, il rendiconto finanziario ti guarda solo quello che è cash, cioè praticamente le entrate e le uscite di una società in quell'anno o in quel trimestre, a seconda del periodo che si guardi.
È chiamato anche flussi di cassa? O?
Sì, i flussi di cassa, esattamente. La grandezza che si nota subito quando si guarda un cash flow statement o un rendiconto finanziario è quello che si chiama, ha diversi nomi, però di solito è o cash flow operativo o operating cash flow o flusso di cassa operativo, ha diversi tipi di nome. In sostanza, che cos'è quel flusso di cassa? È la differenza tra i ricavi, i costi operativi cash, gli interessi cash, le tasse cash e i costi non ricorrenti cash. Quindi praticamente tutta quella cassa che tu hai generato durante l'anno dalla tua attività operativa, però prima degli investimenti in attivo fisso. Infatti poi sotto il flusso di cassa operativo ci sono gli investimenti in attivo fisso, le cosiddette capex. Le capex sono investimenti sia in attivo fisso materiale, quindi praticamente acquisto di edifici, manutenzione, acquisto di computer, acquisto di altro equipment vario, acquisto di macchinari, eccetera, eccetera, e acquisto di intangible, quindi...
Chiamate anche spese in conto capitale?
Sì, esattamente, le spese in conto capitale, esattamente quello. Quindi una volta che prendi il flusso di cassa operativo e togli queste cosiddette capex, ottieni la grandezza principe del flusso di cassa del rendiconto finanziario, che si chiama free cash flow o flusso di cassa netto. Il flusso di cassa netto purtroppo molte volte nei bilanci non è disponibile, cioè non è espresso perché magari fa più comodo non esprimerlo, però è la grandezza alla base della valutazione di una società, perché ti dice ogni anno quanto quella società ha generato di flusso che poi andrà a remunerare i suoi azionisti. Okay? Ed è molto più utile dell'utile, perché l'utile, sai, molte volte si guarda il price earning come grandezza, però l'utile ha dentro una serie di costi e di proventi che possono essere non cash, no? E quindi può essere influenzato in una maniera non verosimile. Invece il flusso di cassa è proprio veramente quello che la società ha guadagnato in quell'anno, e quindi ti dà veramente la reale indicazione di se quella società spende di più o ha entrate maggiori.
Allora, per fare un esempio proprio banale, io posso avere un utile positivo, però magari per produrre appunto quest'utile mi sono indebitato altamente e non è più sostenibile a lungo periodo, giusto? Può essere un esempio?
Guarda, ti posso fare l'esempio, un esempio di alcune società. Per esempio, in un determinato anno ti viene data una multa di 50 milioni di euro, ok? a livello che devi pagare dilazionata in 5 anni, ok? Quindi pagherai 10 milioni ogni anno. Dal punto di vista del conto economico che ti chiede di mettere quella spesa per competenza, quindi relativa a quel determinato anno, ti troverai una botta di 50 milioni tutta insieme. Quindi l'utile verrà depresso. Quindi se facevi 50 di utile e avrai 50 di costo, chiuderai l'anno con zero di utile. Invece il flusso di cassa ti dice quanto effettivamente hai pagato di quella multa. Cioè se dilazionata in 5 anni pagherai 10 milioni ogni anno, avevi 50 milioni di flusso di cassa operativo, ne togli 10, vuol dire che ne hai generati 40, ok? Quindi è una grandezza diversa e più, se vogliamo, realistica, no? Tant'è che molti analisti, piuttosto che guardare il price earning, guardano il price free cash flow, proprio perché è una grandezza, tra virgolette, più reale. Oltretutto il free cash flow, se si vuole guardare non ai multipli di mercato per valutare una società, ma quello che si chiama discounted cash flow model, quindi l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri, viene proprio preso il flusso di cassa, il free cash flow. Poi vabbè, insomma, lo spiegheremo nella parte di mercato, però insomma è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione. Poi di questo free cash flow l'azionista può decidere cosa fare, cioè il manager ogni anno dice: abbiamo fatto 100 di free cash flow, per me possiamo reinvestirlo tutto nell'attività per continuare a crescere, come può fare ad esempio Amazon. Invece ci sono società che dicono no, noi vogliamo, alcuni azionisti delle società che dicono no, vabbè, tanto le prospettive per la nostra società non sono grandissime, di grande crescita, di questo free cash flow voglio che il 60-70% me lo distribuisci in dividendi. Quindi poi alla fine ogni società restituisce un rendimento che sia o in termini di dividendi o in termini di incremento di prezzo praticamente similare. Però l'importante è appunto guardare il free cash flow e non il free cash flow meno dividendi, perché alla fine sono comunque ritorni per gli azionisti, ed è questo l'importante. E niente, quindi poi questo è quanto per quanto riguarda l'analisi, come aprire un bilancio. Ecco.
Allora, siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito, vi ricordiamo appunto che nel prossimo episodio parleremo sempre di analisi finanziaria di bilancio, andando a vedere quali sono gli indici da valutare. Allora, grazie mille ancora Francesco, consiglio grazie a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco.
Grazie, ciao a tutti.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.